alla seconda lettera di Pietro, e dovremo questa sera completare la lettura di questo scritto, che è il terzo di una serie di scritti che appartengono alla quella componente del Nuovo Testamento che va sotto il titolo di lettere cattoliche. Abbiamo letto a suo tempo la lettera di Giacomo, poi la lettera di Giuda, quindi la seconda lettera di Pietro in sequenza, nel caso di ricostruire adesso il percorso, ma sappiamo bene di avere a che fare con la testimonianza di maestri rappresentativi della tradizione giudeo-cristiana primitiva, quella che è radicata nella Chiesa Madre di tutte le altre chiese che man mano sono state fondate nel corso dell'evangelizzazione dall'epoca più antica fino a noi oggi, la Chiesa di Gerusalemme. Ed ecco questa testimonianza che viene da coloro che sono eredi della primissima evangelizzazione, ancora incastonata nel grembo del popolo di Israele, si rivolgono a coloro che ormai costituiscono la componente maggioritaria nelle chiese che stanno crescendo e stanno sviluppando in giro per il mondo, e sono pagani e parlano greco, e un ottimo greco come già sappiamo, e ribadiscono con diverse sottolineature il valore primario e insostituibile dell'Evangelo nella sua autenticità più feconda, nel contesto di quella che a più riprese nel corso di questi mesi a mio modo definivo una crisi pastorale, per il fatto che col passare dei decenni e nel contesto di queste chiese che si sono formate in seguito all'evangelizzazione, che ha coinvolto pagani, che hanno accolto, che hanno corrisposto, che hanno ricevuto il battesimo, che hanno intrapreso il cammino della vita nuova e che pure sono esposti al rischio di facili ricadute, dove il motivo di preoccupazione per questi maestri rappresentanti dell'antica tradizione quasi il gusto ridurre la novità evangelica a un fenomeno ideologico, a una astrazione teorica, a un principio ideale finché si vuole, ma che in realtà rimane astratto rispetto alla realtà dirompente di quella novità che è passata attraverso il mistero di Dio che si è rivelato. Quella novità è proprio l'epifania della visita di Dio nella storia umana, tutta la storia della salvezza, fino all'incarnazione, fino alla Pasqua di morte e resurrezione del Figlio, e quindi l'effusione dello Spirito Santo e la concretezza che ha operato nella storia umana in maniera così determinante, in maniera così radicale, in maniera così travolgente, provocando una ristrutturazione completa del vissuto di ogni persona umana e una ristrutturazione di tutte le relazioni tra persone, tra gruppi umani, tra popoli, nel disegno complessivo e unitario di tutta la storia, di ieri, di oggi, di sempre. Ebbene, il rischio di ridurre la novità cristiana a una formula astratta che diventa poi facilmente anche un motivo di presunzione, un motivo di distinzione sprezzante nei confronti di coloro che non si ritrovano all'interno di quel certo schema ideale, che per altro verso è esposto a, secondo i nostri maestri, a quella ipotesi più che mai tragica di confondersi con quelle che erano le antiche esperienze di religiosità idolatrica. Ed ecco l'Evangelo, e abbiamo letto la lettera di Giacomo, la lettera di Giuda, siamo alle prime con la seconda lettera di Pietro, e dovremo adesso leggere il capitolo 3 e quindi portare a termine questa tappa del nostro cammino. A suo tempo abbiamo avuto modo di suddividere la lettera in tre sezioni. Il capitolo primo, un richiamo alla novità della vocazione cristiana, con delle sottolineature che sono tipiche del linguaggio del maestro che qui si esprime e che si presenta a noi nei panni di Pietro, e rievoca proprio in quella prima sezione della lettera l'evento clamoroso, commovente, entusiasmante della trasfigurazione del Signore, di cui Pietro e gli altri due discepoli, Giacomo e Giovanni, furono spettatori in quella occasione fatidica di cui parlano i Vangeli sinottici. La contemplazione del volto del Signore nella notte della trasfigurazione. Noi sappiamo anche che il maestro che si presenta a noi sotto i panni di Pietro, e non vuole per questo ingannarci, sotto mentite spoglie, non si può dire di lui, sa bene di non essere Pietro, ma fa appello alla figura di Pietro come conferma della radicale autorevolezza del messaggio che egli intende rivolgere ancora una volta, siamo ormai all'inizio del secondo secolo dopo Cristo, a coloro che, provenendo dal paganesimo, costituiscono ormai la porzione dominante nelle chiese, coloro che provengono dal paganesimo, come già vi ricordavo. Fatto sta che già dall'inizio della lettura di questa seconda lettera di Pietro vi dicevo che il maestro che fa appello alla figura dotata di una autorevolezza primigenia e indimenticabile, Pietro, e Pietro egli stesso radicato nel primo periodo dopo la Pasqua del Signore nella Chiesa Madre di Gerusalemme, alla maniera di chi sta stilando un testamento, il testamento di Pietro, che non si trova più a Gerusalemme, si trova a Roma, dove Pietro va incontro a un processo che lo condannerà a morte. E dunque le pagine che abbiamo letto e che ancora stiamo leggendo sono caratterizzate in maniera molto significativa da questa reminiscenza della novità piena e definitiva di una testimonianza evangelica che passa attraverso la consumazione di una esistenza umana che giunge alla morte. Il martirio in forma cruenta, il martirio in quella che è diciamo così la normale e sempre drammatica avventura di ogni essere umano che muore. E qui un cristiano che muore, portando a compimento il cammino della propria esistenza umana in maniera tale da rilanciare quel fulgore luminoso che splendette sul volto di Cristo nella notte della trasfigurazione, quel volto che trova specchio nel volto di un cristiano che muore. E la evangelizzazione viene illustrata dal nostro maestro attraverso il richiamo alla figura di Pietro come il successivo rispecchiarsi di quella luminosità dal volto del Signore che va incontro alla morte e che ha lasciato la testimonianza indimenticabile, gloriosa, vittoriosa del suo passaggio attraverso la morte in una pura, gratuita offerta d'amore al volto di un cristiano che muore e che muore in modo tale da riflettere quello stesso fulgore e così si va da una generazione all'altra, da una testimonianza all'altra, passando attraverso la morte che segna lo snodo che separa una generazione dall'altra e nello stesso tempo proprio questa maniera di morire e costituisce ormai il filo conduttore della storia umana che è attraversata da quella corrente gloriosa che a partire dalla Pasqua del Signore Gesù attraverso la testimonianza della vita cristiana sta ricapitolando tutto della storia umana e tutto degli uomini che muoiono e dunque tutto dell'umanità fino in fondo all'abisso dell'estrema conseguenza del peccato all'interno di un unico disegno di misericordia per la vita secondo l'intenzione di Dio. Il testamento di Pietro, abbiamo letto nel nostro ultimo incontro il capitolo 2 un po' faticoso dove il nostro maestro riprendendo elementi che già abbiamo incontrato nella lettera di Giuda svolge una serie di interventi polemici nei confronti di quelli che lui chiama falsi maestri, come ci sono stati falsi profeti al tempo della prima alleanza e dunque i falsi maestri, ma non è il caso che adesso ritorniamo indietro perché ormai è giunto il momento di affrontare la terza tappa, la terza sezione della nostra lettera, capitolo 3, una andatura propriamente esortativa quella che adesso assume lo scritto di Pietro, una esortazione che in maniera inconfondibile ormai, come già abbiamo colto attraverso accenni presenti nelle pagine precedenti, la fisionomia di un lascito testamentario, una esortazione rivolta a coloro che adesso Pietro definisce i carissimi, capitolo 3. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in tutte e due cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza perché teniate a mente le parole già dette dai santi profeti e il precetto del Signore e Salvatore trasmessovi dagli apostoli. Vedete che qui il nostro maestro conosce già l'esistenza di una prima lettera di Pietro, una prima lettera di Pietro che però appartiene a un altro autore, potrebbe appartenere, così sostengono alcuni e possiamo sostenere anche noi, lo stesso Pietro, la prima di Pietro e nella fase ultima della sua attività al servizio dell'Evangelo Pietro a Roma scrive da Roma. Nella prima lettera di Pietro l'autore dice: scrivo da Babilonia. Babilonia è Roma, è la capitale dell'impero. E adesso la seconda lettera, e il nostro maestro si inserisce nel contesto di una vita ecclesiale, dove già la prima lettera è stata ricevuta, è conosciuta, è stata anche in certo modo studiata e assimilata, e quindi aggiunge adesso l'esortazione che stiamo leggendo. È la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza, dice qui. Vedete, fa riferimento a una ipomnesis, con ammonimenti traduce la mia Bibbia, suppongo anche la vostra.
Avvertimenti.
Il termine usato qui ha a che fare con una reminiscenza. Sì, ammonisce in quanto vuole sostenere, incoraggiare, favorire la fedeltà della memoria. Si tratta di custodire quella memoria che concerne la trasmissione dell'Evangelo, che è stato ricevuto e che deve essere consegnato alle generazioni future. E Paolo Pietro qui fa riferimento a sana intelligenza, così traduce la mia Bibbia, come dice la vostra.
Un giusto modo di pensare.
Qui alla lettera è una trasparenza dell'animo, una memoria che deve essere conservata, costantemente rinnovata, restaurata, rielaborata, e questo vedete in un contesto di trasparenza, nel contesto di una vita interiore che sia trasparente, che per l'appunto sia tale da rendere quel deposito che è custodito nella memoria un messaggio sempre vivo, sempre attuale, che possa essere puntualmente e coerentemente riproposto. Dunque, vedete, questa c'è una trasparenza interiore, si collega con quella immagine che richiamavo poco fa in maniera un po' grezza, circa la luminosità del volto. C'è una trasparenza interiore che affiora sul volto di chi è in grado di manifestare quanto è depositato nell'intimo del cuore, senza ombre, senza deviazioni, senza compromessi, senza ambiguità. Ecco, la trasparenza del cuore che affiora sul volto, che fa della vita cristiana una testimonianza in grado di evangelizzare. L'evangelizzazione passa attraverso parole, documenti, messaggi, insegnamenti, dottrine, formule teologiche. La evangelizzazione passa attraverso quella testimonianza di un volto così luminoso perché trasmette quel dono che è stato ricevuto e custodito nel cuore, e laddove all'origine di tutto c'è esattamente l'evento pasquale del Signore, cioè lo splendore del suo volto in quanto protagonista della vittoria sulla morte. Da quel volto siamo stati evangelizzati, e questa è la memoria che custodiamo, e questa memoria da dove l'esistenza rinnovata e restaurata nel cammino della vita cristiana è dunque filtrata, resa docile, resa trasparente, ecco, l'Evangelo che è stato ricevuto viene trasmesso attraverso la luminosità del volto, il volto di un cristiano che muore. E quindi Pietro qui insiste, dicevo già il versetto 2, affinché teniate a mente, dice, affinché teniate a mente, vedete, c'è di mezzo la puntuale fedeltà nell'esercizio della memoria, affinché teniate a mente le parole già dette dai santi profeti. E dunque qui un salto all'indietro, come già è capitato precedentemente, in modo da ricapitolare tutta la storia della salvezza. Santi profeti, un'espressione che complessivamente rievoca tutte le tappe della storia che ha portato fino alla pienezza dei tempi, e naturalmente il richiamo alle figure dei profeti certamente emerge in maniera inconfondibile, e certamente qui anche implicito un accenno alle scritture, che sono il sedimento di quella storia antica, così come si è depositato nella testimonianza del popolo di Israele e dei suoi profeti. E quindi vedete, attraverso il ricordo di questa che noi chiamiamo la storia della salvezza, e quindi tutta la letteratura biblica, il precetto del Signore e Salvatore trasmessovi dagli apostoli è l'Evangelo. E più notate il termine precetto, entro lì, esattamente il termine che usa il Signore quando dice: lascio a voi un comandamento nuovo, quello che è mio, il mio comandamento, quello che è propriamente mio. E vedete che quel termine entro lì è questo termine qui, precetto adesso. Il comandamento nuovo è il termine che ha il significato non esattamente di un ordine. Io vi comando, come si può comandare a qualcuno di amare? Ha il significato di un lascito testamentario. Tant'è vero che Gesù durante l'ultima cena sta porgendo ai suoi discepoli quella che è la sua estrema testimonianza, e parla della sua morte e di quello che lascia di suo ai suoi discepoli: a voi lascio questo di mio, amatevi come io vi ho amato, in quanto io vi ho amato, per come io vi ho amato, perché io vi ho amato, in quanto io vi ho amato, lascio a voi quello che è mio, è il mio lascito per voi, è l'Evangelo. È l'Evangelo, vedete, ricapitolato nel comandamento per eccellenza. Usiamo pure questo termine, d'altronde nell'Antico Testamento quando noi parliamo di comandamenti in ebraico si parla di parole, le parole del Signore, e le parole sono le forme rivelative della sua intenzione d'amore, che si è preso cura di rieducare la vita di un popolo e la vita degli uomini altrimenti prigioniera della morte. E dunque ecco il comandamento, il precetto, il lascito testamentario che abbiamo ricevuto dal Signore Salvatore, che è trasmesso dagli apostoli, è l'Evangelo, dall'inizio. Esortazione dunque, vedete, più che mai coerente con tutto il quadro pastorale su cui stiamo riflettendo da diversi mesi. E quindi prosegue dal versetto 3 e affronta una questione che evidentemente era già dibattuta a suo tempo. Il nostro ultimo incontro Aurora mi interrogava a questo riguardo, e adesso vedete Pietro affronta il problema. Ma se l'Evangelo è stato trasmesso dagli apostoli, E dunque la novità si è ormai introdotta nella storia umana, e dopo tutto il lungo cammino di preparazione siamo giunti alla pienezza dei tempi, come mai ancora questa fine non è verificata? Come mai c'è un ritardo nel compimento delle promesse? Che poi è il motivo per cui siamo ancora qui, e non solo due, tre, quattro generazioni dopo, ma due millenni dopo siamo ancora qui. Come mai? Se tutto si è compiuto, come mai? E d'altra parte, vedete, come mai è quello che Pietro già ha verificato nell'esperienza di altri, quella che ormai è la sua esperienza personale, come Pietro, il nostro maestro, sono già morti altri e adesso muoio anch'io. È una generazione, un'altra, e un'altra, e un'altra, adesso un'altra ancora? E questo è il tempo dell'evangelizzazione? Ma sembra il tempo di una truffa. Perché? È perché doveva essere tutto compiuto. Leggiamo. Questo, anzitutto, dovete sapere che verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi, ecco. Qualcuno che ha il gusto della contestazione, personaggi scettici, avvezzi a deridere, ma appunto con delle motivazioni. Schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Vedete, passano le generazioni, i cristiani muoiono, sono morti i nostri padri, stiamo morendo ancora noi, e non è cambiato niente dal principio della creazione. Dicono così, e il nostro Pietro, vedete, usa qui un'espressione per identificare questi tali piuttosto aspra: schernitori beffardi. E aggiunge un commento: i quali si comportano secondo le proprie passioni. Lui è convinto di questo, in realtà dice questi tali che assumono un atteggiamento così spavaldo nella derisione, questi tali sono ancora pesantemente condizionati dalla loro pretesa propriamente umana di potersi imporre come soggetti che determinano la misura in base alla quale interpretare le cose del mondo. In realtà, in questo loro atteggiamento sono ancora proprio gli attori che vogliono proporsi come protagonisti di un'impresa che fa di loro i protagonisti della storia umana, e in grado di giudicare tutto in nome al loro proprio gusto, interesse, il loro criterio di interpretazione. E in realtà sotto sotto sta dicendo il nostro maestro, quando affermano che nulla è cambiato in seguito all'evangelizzazione, vogliono dimostrare che è arrivato il momento opportuno, anzi è doveroso adattarsi a questa situazione e approfittarne. Siccome il mondo non è cambiato né cambierà, allora vediamo di cogliere da quella che è la realtà di un mondo in cui l'inquinamento rimane dominante, i maggiori vantaggi che tornino a nostro favore. E lui prende atto di questa obiezione, vedete, coglie in essa un segnale preoccupante che porta in sé il rigurgito dell'antico e sempre attuale egoismo umano, che vuole affermarsi come criterio determinante per interpretare la gerarchia dei valori nelle cose di questo mondo, ciò che vale e ciò che soddisfa il vantaggio della nostra soggettività umana, e perché per il resto l'Evangelo già ha dimostrato di essere inconcludente, inefficiente e invalido. E allora dice: costoro però dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra, uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, la parola creatrice, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi. Cosa sta dicendo qui il nostro maestro, il nostro Pietro? Sta dicendo, vedete, che quei tali che si permettono con tanta sprezzante disinvoltura di segnalare il fallimento dell'evangelizzazione e quindi l'inconcludenza della vita cristiana, l'inopportunità di custodire questa memoria e di affrontare il cammino della vita fino a morire per rendere testimonianza ad essa, questi tali, dice, dimenticano che tutto sussiste perché la parola creatrice di Dio è ancora ed è sempre all'opera. Dimenticano che in realtà noi siamo parte di una realtà che ci è gratuitamente donata e che continua a essere gratuitamente donata a noi in virtù di quella che è la parola creatrice di Dio. La parola creatrice di Dio. Dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo, e quel che segue, e vedete, fa riferimento a quelle pagine della Sacra Scrittura che tutti conoscono benissimo, le prime pagine del libro del Genesi, i racconti della creazione, il racconto del diluvio e la parola creatrice di Dio. Vedete, quei tali dicono: l'Evangelo non ha cambiato il mondo, e il nostro maestro dice: quei tali dimenticano che e vogliono dimenticare che in realtà tutto ci è stato donato fin dall'inizio e noi continuiamo a essere inseriti nella economia di una gratuità che è sempre attuale man mano che si succedono le generazioni di questa nostra storia umana. E tutto sussiste perché la parola creatrice di Dio è all'opera ancora adesso come all'inizio. E così vedete, il nostro tempo è misurato dalla provvidenza di Dio che lui qui pone come la struttura portante, richiama, rievoca e contempla come la struttura portante di quel percorso che va dal diluvio d'acqua al diluvio di fuoco. Versetto 5: i cieli esistevano già da lungo tempo e la terra, uscita dall'acqua, in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio. Dunque, diluvio d'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso d'acqua perì. Il mondo sommerso nell'acqua fu creato. La parola di Dio è parola creatrice, dal diluvio dell'acqua. Ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, versetto 7, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi. Dal diluvio d'acqua al diluvio di fuoco è il percorso lungo il quale si svolge la storia dell'umanità, che è internamente sostenuta, strutturata, organizzata, provvidenzialmente gestita dalla parola di Dio all'inizio e lungo tutto il percorso, dal diluvio d'acqua al diluvio di fuoco. E allora dice, questo tempo, che è oggettivamente il tempo del ritardo, perché le promesse ancora non sono compiute, è strutturato dalla parola di Dio, e in quanto la parola di Dio conferisce a questo ritardo che determina la sequenza delle generazioni che si vanno aggiungendo l'una all'altra nel corso dei secoli e dei millenni ormai, conferisce a questa sequenza di generazione il valore di una epifania, di una rivelazione della misericordia di Dio, su cui adesso il nostro maestro vuole insistere. Vedete, il tempo del ritardo, lui non si sottrae a questa evidenza, è chiarissimo. Il ritorno del Signore per instaurare nella gloria il regno è rinviato da una generazione all'altra. I primissimi attendevano questo ritorno a breve scadenza, brevissima scadenza. Lo stesso Paolo nelle lettere più antiche usa questo linguaggio, si esprime in questi termini. Ma poi è passata una generazione, una seconda, una terza, una quarta, e adesso sono passati i secoli. Il ritardo, sì, ma questo ritardo, vedete, è da interpretare in obbedienza alla parola creatrice di Dio e in obbedienza alla sua provvidenza d'amore, in obbedienza a quella iniziativa che sta al principio e che continua a essere costante rivelazione della fedeltà del Signore glorioso nel portare a compimento i suoi disegni. E allora insiste, versetto 8: una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi, è quello che già tentavo di dire a modo mio e che lui adesso dice molto meglio. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Questa è la citazione di un salmo, il salmo 90. Dunque vedete, il disegno di Dio si compie in un giorno, ma il disegno di Dio nella sua eterna attualità non può essere misurato in base alle scadenze temporali che appartengono alla nostra condizione di creature. Il tempo che noi calcoliamo secondo i nostri criteri è interno alle componenti della creazione, di cui facciamo parte pure noi, interno alla storia umana. Mille anni per dire quella sequenza di eventi che si svolgono in base alle misure temporali che sono proprie della storia umana, ma che sono proprie della nostra condizione umana, quelle misure temporali che ci riguardano nella condizione creaturale, mentre il giorno è sempre attuale nell'eterno di Dio. E vedete, tutto quello che noi calcoliamo come scadenze che si succedono nel tempo e tentiamo di misurarle, ricorrendo delle convenzioni, col passare dei giorni, dei mesi, degli anni, dei secoli, delle generazioni, dei millenni, tutto è convenzionale, ma le nostre modalità di misurazione del tempo sono tutte interne a quello che nel disegno di Dio è l'eterno della sua attualità. Un giorno, mille anni, un giorno. E vedete, qui è il passaggio decisivo nella sua esortazione. Non siamo certamente in grado noi di misurare il giorno di Dio in base a quei calcoli che ci consentono di convenzionalmente attribuire delle scadenze a quelle vicende che ci riguardano la nostra condizione creaturale. Non possiamo misurare l'eterno in base alle nostre misure temporali. Viceversa, invece, è proprio l'eterno presente dell'amore di Dio che misura il nostro tempo. Mille anni, 2000, 3000, ma il nostro tempo si svolge all'interno di un disegno che è sempre attuale nel giorno eterno di Dio. E dice: il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Fermiamoci un momento. Dice il nostro maestro, vedete, stando le cose come ci ha suggerito, il mistero di Dio si rivela a noi nella sua eterna e sempre attuale volontà d'amore, in quanto impone alle misure della creazione e alle misure temporali della nostra storia umana, impone il criterio della sua magnanimità, quella pazienza di cui si parla qui, la macrosimia, la magnanimità di Dio. Se noi siamo alle prese con la scansione di queste tappe successive per noi nel tempo, per cui addirittura quei tali dicono le promesse non si compiono, c'è un ritardo, e il nostro Pietro dice tutto quello che noi vogliamo interpretare in base ai nostri criteri di calcolo temporale sta all'interno di quella che è la sempre attuale rivelazione dell'amore di Dio e quella che è la pazienza di Dio, la pazienza di Dio che vedete bene, provvidenzialmente contiene ciò che dal nostro punto di vista si svolge nei secoli, nei millenni, di generazione in generazione, contiene tutto questo all'interno di una costante, coerente, irrevocabile volontà d'amore, per cui questo è il tempo in cui per tutti gli uomini è aperta la via della conversione. Volendo che
non volendo che alcuno perisca, ma che tutti, volendo che tutti abbiano modo di convertirsi. È la pazienza di Dio. Ora vedete, questo che è il tempo del ritardo, è il tempo della pazienza. È il tempo nel corso del quale l'eterna volontà d'amore, che è il giorno che si realizza, che palpita, che vive, quell'eterna volontà d'amore vive nel giorno unico del Dio vivente, quella eterna volontà d'amore è il criterio interpretativo di questo tempo che si prolunga, per cui qualcuno dice stanno ritardando i compimenti delle promesse, per cui allora qualcuno può dire siamo stati ingannati, ma è proprio quella eterna volontà d'amore che si sta manifestando nel corso di questo tempo, in quanto è il tempo della pazienza sua. È il tempo nel corso del quale per tutti gli uomini è dato il modo di convertirsi. È una pazienza d'amore. Vedete che questo passaggio dalla prima generazione alle generazioni che si succederanno nel corso del Nuovo Testamento in sé per sé, e qui il nostro maestro lo ha rilevato con molta coerenza, un riscontro scandaloso. Non è tornato ancora, non torna, non viene. E allora? E il nostro maestro, vedete, qui nel momento in cui è giunto il momento in cui si tratta per lui, per quelli della sua generazione, di morire, come sono morti già altri prima di lui, è il suo turno, e dice questo è il tempo nel corso del quale il ritardo che viene constatato è tutto interno a quella sovrabbondante rivelazione d'amore per cui la provvidenza di Dio rende praticabili strade di conversione per tutti gli uomini. E vedete che questo è esattamente il tempo dell'evangelizzazione, il tempo della evangelizzazione, affinché tutti gli uomini abbiano modo di pentirsi in ogni luogo, per tutti i tempi che ancora verranno, così come per come è avvenuto per le generazioni del passato. E insiste qui, versetto 10, il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Qui c'è un problema di traduzione su cui subito ci intenderemo. Importante è cogliere questa figura del ladro che compare anche altrove nel Nuovo Testamento. Il ladro, vedete, il giorno del Signore verrà, cioè il giorno del Signore, poi 1000, 2000, 3000 gli anni come li misuriamo noi nel tempo, ma il giorno viene. E allora questo tempo, che è il tempo nel corso del quale di generazione in generazione noi stiamo trasmettendo l'Evangelo siamo visitati da quel dono che deve essere accolto, custodito testimoniato con l'umile obbedienza del vissuto che si consuma fino alla morte, è trasmesso. E allora dice, questo tempo è il tempo nel corso del quale è in atto un processo di educazione del nostro desiderio, il desiderio che dal profondo del cuore è la spinta che sostiene la nostra esistenza umana e tutte le relazioni che danno forma alla nostra vocazione alla vita, come sappiamo. Perché quando parla del ladro, vedete, parla di colui che deve venire e parla di colui che proprio perché è un ladro, certamente non ci ha mandato a dire, come leggiamo anche in altre pagine del Nuovo Testamento, in quale giorno e in quale ora. Che ladro sarebbe se ci dicesse in quale giorno e in quale ora verrà a scassinare la casa? È veramente un ladro, e quindi non sappiamo né il giorno né l'ora. E siccome viene, allora man mano che noi attendiamo, scrutiamo l'orizzonte, consideriamo il passare dei giorni, delle notti, avvertiamo in noi il desiderio sempre più urgente che venga, e che venga presto. Prima viene il ladro, meglio è, perché non sappiamo quando viene. Ma siccome viene, è un ladro, che venga prima possibile. E vedete, questo che è il tempo dell'evangelizzazione, è il tempo nel corso del quale è in atto questo percorso interiore di rieducazione del desiderio. Il desiderio, vedete, orientato alla pienezza finale, la pienezza che è la venuta del ladro, la pienezza che è l'instaurazione del regno, la pienezza che è il nuovo cielo e nuova terra, la nuova creazione, quella pienezza del disegno che sta diventando col passare delle generazioni, ma nel vissuto di ogni generazione, nel vissuto di ciascuno di noi, sta diventando l'oggetto di un desiderio che cresce, che si dilata, che si ingigantisce fino a fare del nostro cuore umano uno spazio in cui noi siamo aperti al mondo nuovo. L'Evangelo funziona così, dice il nostro Pietro. Verrà come un ladro, e allora i cieli con fragore passeranno, vedete? È qualcosa che sta avvenendo nell'animo umano, alla maniera di un crogiolo cosmico. È l'animo umano che si sta spalancando, è il desiderio nel nostro vissuto di piccole creature che si stanno consumando nel tempo e che nel tempo stanno scoprendo di essere segnate internamente da questo desiderio che si apre smisuratamente. D'altronde noi siamo abituati ogni giorno a dire venga il tuo regno. Cosa vogliamo dire venga il tuo regno? Venga il tuo regno. Un crogiolo cosmico nel cuore umano, così dicevo. E ripeto. E vedete che qui nel versetto 10 lui aggiunge ancora: i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Come dice la vostra traduzione?
Così
sarà distrutta,
cesserà di esistere,
cesserà di esistere, il fatto è che qui è preciso, cioè la terra sarà trovata,
sarà scoperta, la nota
lo dice, ma è il testo va tradotto qui proprio così. Allora vedete, questa spremitura di tutti i veleni che inquinano il mondo e che inquinano il cuore umano, questa spremitura di cui c'è bisogno generazione in generazione, intanto la nostra generazione è il nostro pezzo di cammino, è il nostro vissuto, e l'espulsione di questi veleni fa sì che il nostro desiderio si apra per divenire il luogo in cui viene il regno. Ecco, vedete, viene ritrovata una terra nuova, la scoperta di una terra. Scopriamo la terra nuova, il desiderio di quella novità, il desiderio, vedete, che è interno al nostro vissuto umano, il nostro vissuto umano con tutti i condizionamenti che ci riguardano, nelle misure di spazio, di tempo, la nostra esistenza, la nostra piccola esistenza umana, che porta in sé questa aspirazione che tende ad aprirsi sempre di più. E il giorno del Signore verrà annullato. È il giorno? È il giorno eterno, è il giorno definitivo, è il giorno assoluto, è il giorno dell'amore, dell'amore irrevocabile. E vedete, il nostro andare incontro alla morte consumandoci e finendo è il nostro andare incontro al giorno del Signore, e il percorso intermedio, man mano che succedono le tappe, e intanto ci interessa la nostra tappa, la mia generazione, il mio vissuto personale, il nostro percorso intermedio si sta esplicitando come il tempo e lo spazio nel quale affiora il desiderio dell'infinito. E il desiderio dell'infinito che diventa novità, che dall'intimo di noi stessi sta scoprendo il mondo nuovo, una terra nuova, trovarla. La terra con quanto c'è in essa è il mondo nuovo. E allora, vedete, versetto 11 dice ancora così: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, tutte le cose dissolvono, finiscono, certo. Quali non dovete essere voi nella santità della condotta, della pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno, gli elementi incendiati si fonderanno, e poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Questa è una citazione del profeta Isaia, nei quali avrà stabile dimora la giustizia, fino al versetto 13. Vedete, questo il tempo, così come ce ne parlava poco prima, adesso sta riprendendo le considerazioni in una maniera più sintetica. È il tempo del nostro ritorno a Dio, è il tempo di quella radicale conversione della nostra esistenza di creature umane che si apre fino ad accogliere, abbracciare, contenere, per così dire, il mistero del Dio vivente. Questo è il tempo del ritardo, certo, questo è il tempo dell'Evangelo, è il tempo della conversione nel disegno provvidenziale di Dio. C'è di mezzo qui un itinerario pedagogico che ricompone l'ordine della vita umana in sintonia con la pietà di Dio, con la misericordia di Dio, con la compassione di Dio. Voi nella santità, nella condotta, nella pietà, attendendo, affrettando la venuta del giorno di Dio. Già leggevo, vedete, questa attesa in vista dell'incontro con il Dio vivente è vissuta in noi stessi come l'allargamento di quello spazio che accoglie e contiene il mondo intero. E questo, vedete, adesso è un'ulteriore sottolineatura che vale la pena mettere opportunamente a fuoco. Per il nostro maestro andare incontro alla morte, incontro al disegno che si compie secondo l'intenzione di Dio, come epifania della sua misericordia eterna, significa anche, vedete, andare incontro alla morte come atto d'amore per il mondo. Fateci caso, andare incontro alla morte come all'atto d'amore che apre la nostra piccola esistenza umana a una possibilità finalmente realizzata di relazionamento universale. Questa è la morte di un cristiano, questa è la morte è la morte di un povero cristiano. Vedete, c'è una fretta, dice qui, attendendo e affrettando la venuta del giorno del Signore, nel quale i cieli si risolveranno. Vedete che attendere il giorno del Signore significa attendere i cieli e la terra, significa l'incontro con il Dio vivente e la sua parola creatrice, è l'incontro con il mondo, andare fino al termine della nostra piccola esistenza umana per morire in un abbraccio d'amore che ci rende finalmente adeguati a ricapitolare tutto tra cielo e terra, nel passato e nel futuro. Allora attendere, affrettare, una fretta che in vista di questo incontro, vedete, fa tutt'uno con il desiderio di un amore universale. E questo non soltanto nel caso del martire che subisce un'aggressione cruenta, una condanna a morte, viene ucciso violentemente perché da parte sua vuole realizzare un'intenzione d'amore che viene così brutalmente rifiutata, ma questo proprio nel cammino di ogni vita cristiana, dice il nostro maestro, dove andare incontro al giorno del Signore significa maturare nell'esperienza intima, profonda, radicale, proprio costitutiva della vita nuova in obbedienza all'Evangelo, l'esperienza di un amore universale, cielo e terra, nella morte di un povero cristiano. Vedete, secondo la sua promessa, ecco, tutto si compie, certo, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Vedete, come rispetto ai beffardi obiettori che dicevano, ma il mondo sotto di noi non è cambiato, e lui sta ricostruendo tutto il percorso dicendo il mondo cambia sotto il nostro sguardo nello spazio e nel tempo di questa creazione, in corrispondenza con quel cambiamento che in noi diventa conversione del cuore umano che si apre per abbracciare tutto tra cielo e terra, in un atto d'amore, e incontrare Dio e la sua parola creatrice, da cui proveniamo e cui ritorniamo. Vedete che questo, per il nostro maestro, è un criterio decisivo interpretare adeguatamente la novità della vita cristiana. È l'Evangelo che fa della nostra vita cristiana questa novità, fino alla testimonianza, martirio più o meno cruento che sia, come vi dicevo, che passa attraverso la morte. Vedete che per molti secoli nella nostra tradizione catechetica tutto l'insegnamento era ricapitolato sotto il titolo di apparecchio alla buona morte. Per secoli. La catechesi è prepararsi alla buona morte. Adesso non dico che questo sia un suggerimento riproponibile così alla lettera, è evidente, ma certo c'è da pensare, no? E, E il nostro maestro, vedete qui, insiste ancora. Parla dei nuovi cieli, della nuova terra, che noi aspettiamo, vedete, noi aspettiamo. Aspettarli per lui significa dire che vengono per me, vengono in me, è il mio desiderio, è l'espressione suprema del mio vissuto, fino alla morte si spreme la mia vita, si consuma la mia vita, si spende la mia vita, si esaurisce la mia vita, muore la mia vita per vivere a misura di nuovi cieli e nuova terra. E così dice, avrà stabile dimora la giustizia. Il disegno di Dio funziona, la giustizia è al suo posto, tra l'altro qui c'è un richiamo alla teologia di Paolo. Giustizia al suo posto. E allora tutto l'itinerario della rivelazione si realizza, giustizia. Perciò, carissimi, versetto 14, riprende la raccomandazione che leggevamo all'inizio del capitolo 3, nell'attesa di questi eventi cercate di essere senza macchie, irreprensibili davanti a Dio, in pace, in pace. Bisogna custodire quella memoria su cui lui si era soffermato all'inizio della esortazione. E questa custodia della memoria, che poi è la custodia dell'Evangelo, riempie il tempo dell'attesa. Cercate di essere senza macchie, irreprensibili. Dunque, una memoria che mentre si anima al pulsare di quel desiderio che va crescendo, che si va espandendo, che si va allargando, venga il tuo regno, e quel che sappiamo, gode il beneficio della vera pace, irreprensibili davanti a te, in pace. Niente affatto casuale questa sottolineatura, in pace, dice. La pace con il mondo, quella pace che vedete ci è data da sperimentare, da acquisire come pienezza del nostro vissuto mentre esso si va consumando fino alla morte, nel momento in cui ci rendiamo conto che la magnanimità del Signore chiama il mondo alla salvezza, che la misericordia del Signore, la sua provvidenza, la sua pazienza d'amore chiama il mondo alla salvezza. Allora siamo in pace, allora moriamo in pace. Allora l'Evangelo che abbiamo ricevuto è trasmesso. Dice, vedete, di seguito qui, versetto 20, la magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza, la salvezza del mondo. Come anche il nostro carissimo fratello Paolo, adesso mi fa riferimento all'epistolario paolino, che evidentemente lui conosce, quando leggemmo tempo fa la lettera di Giacomo, abbiamo probabilmente ricordate partecipato a una conversazione da vicino o a distanza tra il maestro di nome Giacomo e Paolo, la dottrina di Paolo, la dottrina di Paolo così come è stata ricevuta, la sua teologia, il grande maestro, ma altro è poi il modo di riproporre gli insegnamenti paolini nel contesto della catechesi corrente, Giacomo. E vedete il nostro Pietro qui adesso conferma l'apprezzamento per quello che è il contributo di Paolo alla evangelizzazione fin dal primissimo periodo, e questa ricchezza che Paolo ha lasciato in eredità alle chiese, c'è tutto l'epistolario ormai ben confezionato, costituisce un valore indimenticabile. Dice anche il nostro carissimo fratello Paolo gli ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, e così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. un magistero epistolare sapientissimo, quello di Paolo, un fratello amatissimo, non c'è da dubitarne. E la crescita dell'evangelizzazione, peraltro, in modo ormai inconfondibile, è orientata sempre più validamente verso i pagani, e Paolo a questo riguardo è stato protagonista di imprese straordinarie, rimane come un punto di riferimento indelebile. Da lui abbiamo ricevuto un'eredità teologica che deve essere oggetto della nostra costante ammirazione, e aggiunge però anche oggetto del nostro costante studio, perché ha bisogno di un commento. Dice così, guardate: in esse, le sue lettere, ci sono alcune cose difficili da comprendere, e gli ignoranti e gli instabili le travisano al pari delle altre scritture per loro propria rovina. Dunque, l'epistolario paolino, ma poi tutte le scritture, e dunque la necessità di un commento, perché c'è sempre da fare i conti con il rischio, di per sé inevitabile, di uno stravolgimento dottrinario, un rischio che è stato già individuato e illustrato in tante maniere nelle lettere che abbiamo letto. E vedete che qui, in questa fase ormai conclusiva della nostra seconda lettera di Pietro, lui dice che il fraintendimento dipende da una forma di ignoranza e di instabilità. Attenzione, perché ignoranza non è mancanza di erudizione. Qui lui dice sono amazis, e poi dice aspiriti, amazis sono coloro che non passano attraverso il cammino del discepolato. Ecco, manzamin è il verbo del discepolato, massites è il discepolo, massiter plurale, il discepolato. Qui sono amazis, coloro che sono senza l'esperienza del discepolato, che diventano maestri senza essere mai stati discepoli. E questa si prospettiva qui è preoccupante. E lui dice per gli instabili, gli asseriti, che sono segnati da una fragilità emotiva, che già era stata colta in altri momenti, e che può annebbiare gli animi, distrarli dall'ascolto della parola e dall'adesione a ciò che Dio, proprio Lui, ci ha così gratuitamente e amorosamente rivelato. E allora gli ignoranti, gli instabili, travisano. E allora c'è bisogno di un commento, c'è bisogno di un apprendistato affettivo che renda solida negli animi l'obbedienza alla parola, quell'atteggiamento di accoglienza che offre un'adeguata dimora all'Evangelo, che viene ricordato, che diventa poi dall'interno stimolo che ristruttura tutto l'impianto della nostra esistenza umana e che possiamo poi trasmettere. E quindi siamo arrivati qui al versetto 17, dice: voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, parlavo un momento fa di un apprendistato affettivo, e qui essendo stati preavvisati, vedete, traduzione un po' infelice nostra, ma perché qui il preavviso non è il postino che informa che devi pagare una multa entro una certa data. Ecco, sei stato preavvisato e dopo paghi la mora. Qui è prognoscontes, dice, coloro che e in contrappunto a quello che leggevamo poco prima, dove ci parlava di ignoranti e instabili, e io vi dicevo una mancanza di discepolato, un blocco affettivo, ecco, un apprendistato affettivo che ci stabilizza intimamente nella coerenza della vita cristiana, che accoglie l'Evangelo, lo custodisce, ne viene poi progressivamente trasformata la nostra esistenza cristiana, che è dentro un travaglio macroscopico che ad un certo momento, dice il nostro maestro, diventa per noi quando finalmente andiamo incontro alla morte in obbedienza all'amore di Dio. Ci consente di amare il mondo, di amare tutto e tutti, in un atto di consegna piena e definitiva. L'Evangelo dice: questo è un preavviso, questo è un coinvolgimento progressivo che ci consente di crescere. State in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi, ma crescete. Ecco, importante questo imperativo, fine del versetto 18. Una prospettiva di crescita che è inesauribile. La nostra vita cristiana è inserita direttamente in questa prospettiva, e crescita, come abbiamo ben constatato, non semplicemente in estensione o in documentazione attraverso le rappresentazioni pubbliche. Tutto questo nella storia della Chiesa, come ben sappiamo, non è mica mancato e non mancherà. Anche questa crescita in estensione o nella documentazione delle presenze ha un suo valore all'interno del tempo in cui la provvidenza di Dio con pazienza d'amore ci conferma nella nostra vocazione, ci conferma per come la nostra vita è presa tutta in ciascuno di noi dalla novità dell'Evangelo, per consumarsi in un atto d'amore che vince la morte. È la novità cristiana, è la novità pasquale, è la novità dell'inizio, è la novità nostra. Crescere questa prospettiva. Crescere nella grazia, che è il dono dell'Evangelo, e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo, nel coinvolgimento sempre più intimo e radicale in quella comunione con Lui, il Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo, che ha vinto la morte. A Lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Vedete questa dossologia conclusiva è come l'ultimo sospiro di un cristiano che muore. L'atto estremo e più che mai efficacissimo mediante il quale un povero cristiano che muore evangelizza il presente del tempo, consumandolo nell'eterno di Dio. A Lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Vedete, è il lascito testamentario dell'Evangelo che proviene dai primi discepoli direttamente dal Signore Gesù che è apparso a loro a Gerusalemme, e quindi attraverso le generazioni, la crescita dell'evangelizzazione da quella prima chiesa, tutte le altre chiese fino alla nostra chiesa, fino, guarda caso, Pietro muore a Roma, fino alla Chiesa di Roma, e a quella svolta che segna il passaggio della evangelizzazione attraverso la Chiesa romana nella continuità con l'Evangelo delle origini e come dunque un affaccio su tutte le strade del mondo. Stop, fermiamoci qua.